Ecco, noi possiamo leggere questo testo che ha provocato tanto la nostra fantasia, questa scena così bella, questo difendere da parte di Gesù questa povera donna che sta in un tribunale e questo tribunale si risolverà nel rovesciamento delle posizioni, perché lei tornerà a casa perdonata mentre i suoi accusatori torneranno a casa peccatori, perché la cosa curiosa è proprio questa. Lui dirà: chi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. Loro andranno via dichiarando così di essere peccatori, di essere nel peccato, di non essere senza peccato, mentre lei andrà via non condannata, assolta dal peccato. Ma ciò che vogliamo un attimino sottolineare oggi è questa frase finale di Gesù, perché questo testo ci prende con la sua accoglienza, con la sua misericordia, ma badiamo bene come finisce. Neanche io ti condanno, dice Gesù, va e d'ora in poi non peccare più. Questa è una frase grossa. Dire a qualcuno non peccare più, smetti di peccare, questo ci vuole coraggio per dirla a una persona. Come si può pretendere da una persona che possa camminare certa di non peccare più, di non cadere più nel peccato? È chiaro che non stiamo indicando una apeccaminosità totale di questa donna. Questo peccato, logicamente, questo peccato smette. Da oggi in poi questo non c'è più. Ma chi può pretendere questo da una persona? Se noi dicessimo questo a qualcuno, produrremmo del moralismo indescrivibile. Ma chi può garantire di non peccare più? Chi può pretendere dall'altro che non pecchi più? Cosa fa Gesù perché questa donna possa veramente non peccare più? Questa donna è stata lasciata sola lì nel mezzo e Gesù è l'unico con cui lei si relaziona. Allora che succede? Che lei conosce una relazione totalmente esclusiva con Gesù. Questo sostituirà il suo adulterio. Lei che era un'adultera, colta in flagrante adulterio, la domanda che ci siamo fatti da secoli, da 2000 anni è: l'altro dove sta? Dove è finito l'altro? Perché adulterare da soli è un po' complicato. Allora sicuramente c'era qualcun altro. Ecco, quest'altro dove è stato posto? È una condizione di debolezza, questa è la donna che viene messa lì davanti a Gesù. Altre volte abbiamo potuto spiegare come in realtà la domanda era una trappola, perché nessuna donna veniva più lapidata a quei tempi, non si riconosceva come operabile, anche perché era vietato al popolo ebraico di uccidere delle persone. Gesù stesso deve essere giudicato da Pilato proprio perché nessuno può uccidere qualcun altro, anche se una furia popolare uccide sempre quando gli pare, però farlo proprio al termine di una decisione era vietato. Allora, e non dimentichiamo che siamo a Gerusalemme, non dimentichiamo che siamo nel Tempio qui, cioè siamo in un luogo sorvegliato, quindi non si possono prendere iniziative strane. La domanda era una trappola. Bisogna vedere se Gesù disobbedisce o obbedisce alla legge. Comunque era difficile. Il punto è che questa donna può non peccare più. Perché? Lei è stata lasciata da tutti. Finalmente è sola. Quando è che i nostri errori conoscono il cambio? Quando è che i nostri peccati finiscono? Quando noi, dal peccato che è distanza da Dio e intimità con cose sbagliate, quando il peccato che in sé per sua natura ha come codice l'unione disordinata con le cose, con le persone, in questo caso parliamo di adulterio, di tradimento, quando si torna all'intimità con Dio, che è il contrario del peccato, perché dietro ogni peccato c'è un atto di sfiducia nei confronti di Dio, che lo sappiamo o che non lo sappiamo. Anche la persona più inconsapevole al riguardo del rapporto con Dio e di Dio stesso ha comunque una nota di direzione verso se medesimo, di autoreferenzialità in ogni peccato, in ogni egoismo, in ogni atto di lussuria o quello che sia. Quindi lei ha un'esperienza che è la base del suo non peccare più, perché ormai la sua vita è riempita da un'altra cosa. C'è qualcuno con cui lei è intima, qualcuno che è rimasto solo con lei. Quando la solitudine dell'uomo viene finalmente frantumata dall'amore di Dio, può smettere il peccato. Attenzione, noi cerchiamo di smettere di peccare su base etico-morale, perché l'atto che facciamo è sbagliato e non riusciamo mai a smettere. Noi continuiamo a cercare di correggere le nostre cattive abitudini perché sono cattive abitudini. Questo non ci porta mai da nessuna parte. Se la legge, il codice, l'etica, i valori morali avessero la forza di cambiarci, non c'era nessun bisogno che Cristo morisse sulla croce. C'era bisogno che qualcuno prendesse su di sé la condanna dell'uomo. Qualcuno si facesse solo nella solitudine dell'uomo, si incarnasse prendendo quella condizione di distanza da Dio, di totale estranità a Dio che Cristo ha preso sulla croce, perché noi potessimo scoprire qual è l'alternativa al peccato, l'intimità tenera, dolce, meravigliosa con Dio. Qui non si tratta di non peccare perché un codice etico me lo impedisce o perché una lista di peccati mi dica che c'è anche questo, mannaggia, non lo posso fare, ma perché l'alternativa al peccato finalmente appare, l'intimità con Cristo, il poter stare con Lui. Cosa mi strappa il peccato? Mi strappa di incontrarlo, mi tiene lontano da colui che mi ama, da colui che mi accoglie, da colui che mi vuole bene, sola con Cristo. Per questo è finito il peccato. Non c'è più bisogno di peccare. Non c'è più bisogno di andare a cercare un uomo. Ha trovato lo sposo vero. Quello che uno sposo deve saper fare: amarti, non giudicarti, accoglierti, capirti. Quello che i maschi di questa generazione devono ricordare di saper fare con le proprie donne: capirle, non giudicarle, amarle, stare con loro. Quanti uomini che devono scoprire l'arte meravigliosa di stare accanto a una donna, di non lasciarla sola. Quando questa donna è amata, può non peccare più. Quando questa donna è accolta, finalmente stretta dall'abbraccio della misericordia, è finito il peccato, non c'è più bisogno. Finalmente è iniziata l'intimità, è iniziato l'amore.